mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Pare che la British Library di Londra, i cui archivi contengono 150 milioni di documenti e ogni anno se ne aggiungono 3 milioni in più, abbia intenzione di inventare il museo delle email. Buongiorno da Antonella Palermo su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Allora, la British Library dice: inviateci le vostre email, saranno il ritratto di questo secolo. L'intento è infatti quello di raccoglierne un milione suddivise per temi, dall'amore alle proteste. E questa iniziativa, già nelle prime 24 ore da quando è stata annunciata, ha ricevuto molto consenso, migliaia i messaggi che sono arrivati. Noi abbiamo in linea Stefano Bartezzaghi, giornalista, scrive su Repubblica. In questi giorni, tra l'altro, esce per Einaudi il suo ultimo libro dal titolo La posta in gioco. Ne parleremo tra qualche minuto. Buongiorno Bartezzaghi. Zaghi.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, ce n'era bisogno, c'era bisogno di inventarsi il museo delle email. Cosa sta succedendo alla scrittura con l'avvento delle nuove tecnologie?
È un'idea particolare, ecco, questa del museo delle email. Io trovo che probabilmente c'è un'inquietudine, evidentemente, rispetto anche a enti culturali tradizionali, sul fatto che questi nuovi mezzi hanno uno statuto diverso dagli altri, no? Le lettere, la carta si conservava, si poteva tramandare, le email hanno questa volatilità che sembra di non riuscire più a catturare.
Non è più vero verba volant e scripta manent, anche ciò che è volatile come le email, perché pare che si scriva un po' nell'acqua, poi può essere conservato e riuscire a far parte di una memoria storica, di un popolo, di un'era.
E infatti ci siamo accorti, usando le email, che appunto da un lato sono evidentemente una forma di comunicazione in sé effimera, molto spesso legata a fatti istantanei, momentanei, però io per esempio normalmente conservo gran parte delle email che ricevo e mi capita di andare a fare delle ricerche nel mio archivio per trovare appunto una discussione, un'informazione che era girata magari 4 anni fa, per cui hanno veramente uno strano statuto e ora si cerca di trovarne un'identità, ecco, che ovviamente sarà parziale, potrà essere diverso.
Ma con la mail, secondo lei, la comprensione tra le persone viene aumentata oppure c'è il rischio che ci si capisca un po' di meno?
E questo è il lato, diciamo così, ci sono delle email che funzionano come le lettere di una volta, ci sono quelli che proprio mettono
caro
data, il luogo,
Michele,
e poi sì, infatti, formalità di vario tipo. Allora, su questo i rischi di equivoci sono esattamente pari a quelli di una volta. Molto spesso invece però le email si usano, per esempio, mandano a gruppi e nascono queste discussioni in cui si sa che è facile anche si accendano dispute fondate molto spesso sull'equivoco, perché più l'email si avvicina al linguaggio orale, al tipo di affermazioni che facciamo in una conversazione, più sconta il fatto che non è accompagnata dai gesti, dai toni di voce, la battuta ironica viene presa letteralmente, viceversa, e molto spesso succedono, insomma, ci sono dei casi in cui si vede proprio della gente che si arrabbia a sangue.
Allora, brutalmente, si scrive di più o di meno?
Beh, si scrive, penso, so molto di più. Io, come appunto il libro che ha gentilmente ricordato testimonia, ho una epistolografia notevole, 20 anni che ricevo lettere dai lettori, ad alcune rispondo, le metto sul giornale e via dicendo. Però l'email ha moltiplicato. Era, insomma, il mio corriere degli anni 90 erano insomma 40-50 lettere alla settimana. Da quando mi sono spostato su Repubblica e il gioco avviene anche via email, sono 60-70 al giorno.
Quindi siamo, secondo lei, in un'epoca di volatilità o di conservazione?
Beh,
oppure, scusi, volatilità e conservazione forse sono categorie che non sono più così efficaci nello spiegare quello che sta succedendo.
Credo che sia cambiata proprio il confine tra le due categorie. Faccio un esempio. Facendo ricerche per un libro, una volta avrei fatto molte telefonate ad amici, di queste telefonate non sarebbe rimasta memoria. Adesso mando molte email e molte di più tra l'altro e ne conservo, si conserva traccia di questi scambi. È evidente che però ognuno di noi può avere un archivio con insomma, migliaia di email, andare a ritrovare quella che serve richiede delle procedure, quindi abbiamo depositi molto più grossi, infatti la British Library non chiede tutte le email, ne chiede 1 milione, sono tante ma sono anche pochissime, credo che siano
certo.
Le email vengono scambiate in una piccola zona del mondo in una sola giornata. Quello che cambia è che appunto abbiamo bisogno dei motori di ricerca, abbiamo bisogno di cioè esplorare questo oceano, si può farlo solo tramite dei sondaggi.
Tra l'altro ricordo che questa iniziativa è promossa in collaborazione con la Microsoft e incoraggia la popolazione appunto ad inviare alla British Library una email scritta o ricevuta purché non sia di carattere offensivo e non contenga cognomi, nomi, indirizzi, informazioni personali ovviamente per tutela della privacy. In biblioteca, Bartezzacchi, ci va ancora qualcuno?
Beh, le biblioteche sono affollatissime, quelle belle soprattutto, in Italia non ne abbiamo tante, però la biblioteca diventa anzi un luogo necessario, sempre più necessario. Negli Stati Uniti le librerie normali offrono parte di libri di catalogo, ma soprattutto novità. E se uno vuol fare delle ricerche su libri degli anni 50, per esempio, deve andare o nelle vaste librerie dell'usato oppure in biblioteca, non c'è alternativa. Le biblioteche, oltretutto, con le tecnologie di cui dispongono ormai da tanto tempo, possono tenere archiviati in archivi a loro volta informatizzati tantissimi documenti che non sono più reperibili in nessun altro modo, se uno non è proprio, non si diverte a fare ricerche appunto nel mondo del mercato dell'usato.
Ma il fatto che le biblioteche possano e debbano continuare a sopravvivere ovviamente incide, dipende anche dal fatto che si mette in moto una relazionalità diversa nel fare ricerca, o è un aspetto che è marginale, che c'entra poco?
Ma io penso che non esistano più, per esempio, i vecchi bibliotecari capaci di indirizzare, consigliare, è un lavoro che ognuno fa per sé, ecco, queste tecnologie molto spesso costringono a lavorare in modo individuale, però nello stesso tempo favoriscono il contatto indiretto con gli studiosi, tra gli studiosi, e quindi direi che le due aspetti si equivalgono, finiscono per equivalersi.
Allora, lei si augura che possa presto esistere questo museo delle email che è stato annunciato a Londra e che, come ha detto la curatrice dell'archivio della British Library, sarà anche un modo per illustrare il particolare linguaggio di questa forma di comunicazione, ovvero di quella elettronica?
Sono molto curioso. Non penso che alcun museo possa pretendere di dare un'immagine, diciamo, effettivamente realistica. musica, dovrà procedere appunto per frammenti, per esempi, e ci vorrà molta felicità e molta fortuna nella scelta. Però è uno di quei casi in cui la nostra contemporaneità, almeno a me, lascia un po' col fiato sospeso. Chissà come sarà questo museo, sono molto curioso di poterlo visitare.
E noi siamo curiosi di leggere La posta in gioco, questo ultimo libro. Cosa ci troveremo allora?
Ci si trovano i giochi che ho fatto con i miei lettori negli anni 90, dagli anagrammi a giochi più semplici, a giochi più complicati, e un saggio dedicato ai grandi che non hanno avuto le email, cioè a quelli che da Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, fino alla bustina di Minerva di Umberto Eco, hanno tenuto sui giornali rubriche di posta in cui giocavano con i lettori.
A cosa serve il gioco?
Beh, il gioco non serve a nulla e questa è la sua forza.
Ottimo, grazie a Stefano Bartezzaghi, buona settimana, buon lavoro.
Grazie a voi.
A presto. Internet deve essere gratis, ne parliamo con Davide Bennato, direttore di ricerca della Fondazione Einaudi di Roma. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E io ricordo che siete sempre in diretta sulla Radio Vaticana, su 105 Live. Ci stiamo occupando, come facciamo ogni lunedì mattina a quest'ora, di nuove tecnologie, di rete, di web. Oggi parliamo di una ricerca che è stata condotta. Allora, su quale campione di popolazione, per evidenziare cosa? Ce lo spieghi, Bennato.
Allora, lo scopo della ricerca era quello di vedere, oppure o meglio, cercare di fare un profilo degli italiani che consumano contenuti digitali, quindi che scaricano a pagamento oppure no contenuti da internet, che tipo di tecnologie usano e così via dicendo. Quindi il nostro punto di riferimento era quello di fare un quadro generale della popolazione dei navigatori internet italiani. Abbiamo fatto un campione.
1600, se non
abbiamo
sbaglio,
fatto,
vero?
Sì, 1600 interviste telefoniche, sia a tutti i navigatori internet che fossero rappresentativi, ben inteso, della popolazione italiana, e abbiamo visto che di queste 1600 persone il 67% non erano persone che scaricavano né a pagamento né gratuitamente contenuti da internet, mentre il 33% invece erano downloaders, cioè persone che scaricano contenuti da internet. Quindi c'è ancora, diciamo così, una percentuale non particolarmente estesa di utenti internet che conoscono e praticano la possibilità di accedere a contenuti multimediali attraverso internet. Di questo gruppo, sì, di questo gruppo solo il 7% erano downloaders a pagamento, cioè persone che scaricano a pagamento musica o film da internet, e il 25% invece sono i cosiddetti utenti di file sharing, cioè persone che scaricano da internet utilizzando dei software che permettono di avere contenuti dai computer di altre persone.
Quindi la conclusione, forse per certi versi inaspettata, a cui siete giunti, qual è?
Beh, la cosa curiosa, allora, sicuramente avevamo sentore che ci fosse una grossa presenza dei cosiddetti downloader free, infatti incidono sul campione pari a un quarto, quindi una persona su quattro è una persona che scarica da internet tramite le reti peer-to-peer e quindi fanno cosiddetto file sharing. Però quello che è curioso è che prima, diciamo che c'è stata una, nel tempo, con i dati internazionali a nostra disposizione, possiamo verificare una riduzione di questa fascia di utenti, quindi per intenderci il file sharing non è più così di successo come qualche anno fa, e questa è la prima cosa interessante. Ma la seconda cosa interessante che abbiamo visto è che per quanto riguarda l'effetto sostituzione, quindi se eventualmente le persone che scaricano da internet acquistano più o meno CD o DVD o vanno più o meno al cinema, abbiamo notato che sia per quanto riguarda coloro i quali lo fanno a pagamento, sia per quanto riguarda coloro i quali lo fanno gratuitamente, non ci sono differenze, cioè i comportamenti di consumo, quindi l'impatto del scaricare contenuti multimediali da internet rispetto ai contenuti tradizionali, quindi CD, DVD e così via dicendo, hanno un impatto nello stesso modo, che è una cosa effettivamente piuttosto curiosa. Ci aspettavamo invece delle, diciamo così, delle situazioni piuttosto diverse.
Oppure è possibile che l'utente che scarica file audio, musica oppure video gratuitamente dalla rete poi tranquillamente non abbia problemi ad andare a comprarsi un DVD o un CD? È così?
Ecco, diciamo che bisogna fare un distinguo, no? Bisogna considerare i consumi culturali di tipo domestico dai consumi culturali di tipo extradomestico. Allora, per intenderci, i consumi culturali tipo CD o DVD e i consumi culturali tipo cinema e concerti. Da questo punto di vista abbiamo notato una situazione che ovviamente è diversa per quanto riguarda il peso percentuale, ma è una situazione che accomuna sia i downloader pay, cioè quelli che lo fanno a pagamento, che i downloader free, cioè quelli che scaricano col peer-to-peer. Abbiamo visto che mentre c'è un impatto negativo dello scaricare contenuti da internet sull'acquisto di CD e sull'acquisto o il noleggio di DVD, questo impatto invece non si verifica per quanto riguarda diciamo così, fruizioni di tipo sociali, cioè che difficilmente si fanno da sole ma si fanno in compagnia, come il cinema e i concerti. Anzi, nel caso dei concerti abbiamo notato, soprattutto per quanto riguarda il gruppo dei coloro i quali fanno file sharing, che molto spesso è un incentivo, cioè vanno più spesso ai concerti di altre categorie sociali.
Ma queste conclusioni allora possono essere tranquillizzanti per coloro che lavorano nell'industria discografica e che lamentano che la crisi di questo settore culturale dipenda in massima parte dall'avvento del web e dalla possibilità di scaricare gratuitamente musica e quant'altro?
Allora, la posso mettere in questi termini. Diciamo che una situazione di effettiva tranquillità non c'è, perché comunque c'è una presenza consistente di persone che ancora comunque non sono disposte a spendere per avere contenuti da internet. Però è pure vero che nel momento in cui a queste persone gli si dà la giusta offerta commerciale, quindi gli si propone una opportuna strategia di marketing per diciamo così, evitare di farli scaricare gratis da internet, c'è più interesse. Cioè le persone, diciamo che ciò che spiega questo tipo di rapporto è il tempo. Lo scaricare gratuitamente da internet porta con sé un enorme spreco di tempo per cercare il file, per trovare la qualità che aggrada e così via dicendo, cosa che invece quando si scarica a pagamento da internet questo problema non si pone. Quindi possiamo metterlo in questo modo: man mano che aumenta l'età delle persone che scaricano contenuti da internet, considerano il tempo libero come un valore e quindi sono sempre più disposti a spendere per diminuire il tempo per ottenere i propri contenuti.
Ma allora, secondo lei, anche se suppongo che non lavori nel campo discografico, ma la crisi di questo importante settore da cosa dipende?
Diciamo che vedendo un po' anche la situazione internazionale, soprattutto come è stata modificata da queste nuove offerte commerciali da internet, vedendo anche un po' la situazione italiana, possiamo dire questo, possiamo dire che fin tanto che ci si concentra come ultima catena per la redditività del settore sul CD, quindi sul compact disc, effettivamente c'è stata una contrazione, cioè c'è stata un'effettiva, una assolutamente palese riduzione di questa, della dimensione del mercato. Ma quando invece non ci si concentra solo sul supporto, quindi sul CD o sul DVD, ma si guarda tutta la filiera nel, diciamo così, la propria complessità, e quindi il merchandising oppure gli eventi pubblici, quindi concerti oppure i cinema, eccetera eccetera, beh, possiamo vedere che in realtà le cose non sono cambiate ma si sono riposizionate, cioè le propensioni alla spesa sono ridistribuite non più come era una volta concentrandosi sui supporti ma concentrandosi con altre strategie di fruizione.
Quali scenari prevede nel medio-lungo periodo per i consumi culturali e la rete?
Diciamo che vedendo un po' la situazione soprattutto europea possiamo vedere che ci sarà sempre un più stretto rapporto fra quello che già sta succedendo in altri settori, fra il telefonino e internet, cioè il telefonino diventerà un canale privilegiato per la distribuzione di contenuti digitali, questo sicuramente, anche se il telefonino è molto utile per distribuire contenuti audio, mentre ha dei problemi per quanto riguarda la distribuzione di contenuti video o comunque cinematografici, quindi questa è la cosa più evidente. D'altra parte, quello che sembra interessante è che comunque quasi tutte le tendenze di consumo di piattaforme tecnologiche vanno nella direzione di avere una specie di proprio personal player, cioè un proprio dispositivo che sta in tasca con cui le persone possono portare con sé sia le proprie filmati preferiti che i propri dischi preferiti, un po' una versione un po' futuribile, ma neanche troppo, perché ormai stanno emergendo di quello che è stato il Walkman per la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80.
Grazie a Davide Bennato, direttore di ricerca della Fondazione Einaudi per studi di politica ed economia di Roma. Buon lavoro e buona settimana a lei.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
Se volete riascoltare il meglio in onda su questo canale, potete farlo cliccando all'indirizzo 105live.radiovaticana.org. Io mi fermo qui, il nostro numero verde se volete contattare direttamente la redazione 800 208 802. Da Antonella Palermo è tutto, continuate a seguire i nostri programmi, un buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.